persona que vive con todas las cuestiones del mundo de la vida. Tiene que fare con un momento in cui la fluttuazione, la mobilitazione delle dinamiche sociali, socio-economiche all'interno di società ormai illuminate, sottolineate, illuminate è l'illuminismo, dal periodo, dal processo del progresso, dal mito, del progresso che riesce a mobilitare energie sociali un tempo racchiuse, per l'emergenza della borghesia, per usare un'espressione sintetica, è chiaro che provoca attraverso la messa in atto di controdispositivi, oltre a quelli di legalità che vengono messi in opera dal potere politico, comporta delle illegalità di massa, diffuse, perché appunto sfugge al controllo di questa unità del potere politico. Una delle tecniche per ricondurre la disciplina all'illegalismo di massa è metterlo in galera e farlo entrare e uscire dalla galera, per usare un linguaggio un po' colloquiale, cioè utilizzare la criminalità normale, comune, l'illegalismo di massa, ritorcendola contro la consapevolezza dell'illegalismo di massa come grimaldello per far saltare l'ordine politico. E allora, da questo punto di vista, Foucault comincia a distinguere e porta anche alcuni esempi di come il potere politico ha utilizzato l'illegalità di massa, quella senza consapevolezza politica, contro l'illegalità di massa legata a una coscienza politica. Ci sono, nel libro troverete anche fatti storici, aneddoti, che non è il caso forse di dilungare qui, se no il tempo vola, però è chiaro che c'è anche una funzione quindi positiva, produttiva, e non solo di respingimento, di emarginazione, di punizione di tutto ciò che è trasgressivo dell'ordine sancito dalla legge. Quindi, e questa è un'astuzia della ragione punitiva che non va mai trascurata. Punire non vuol dire soltanto pigliare la chiave, chiudere la porta e buttare la chiave, ma anche usare sapientemente la chiave nel fare entrare e uscire una serie di soggetti o di popolazioni o di gruppi che possono essere collettivi o possono essere singolarizzati, in maniera tale da poterli utilizzare, da poterli rendere fruibili alla società e a un disegno di società che ovviamente muove da questa omologazione del potere politico nelle mani di un'unità statuale. Ovviamente oggi il carcerario assume dimensioni molto diversificate, perché Foucault concentra la sua analisi nel momento di emergenza del carcere come istituzione, quindi dal 700 si prolunga per 50-60 anni, tutto l'Ottocento, tutto il Novecento, tutte le forme oggi potremmo definire postmoderne del carcere, la diffusione del carcere, quindi non solo la proliferazione delle carceri, ma la diffusione proprio dell'idea del modello di carcere secondo un'ottica non pubblica, bensì privata, nel caso degli Stati Uniti. Ormai in molti contee, in molti stati degli stati federali degli Stati Uniti, il carcere è un business. Ci sono imprenditori privati, imprese private che costruiscono carceri, che gestiscono carceri, come se fosse un'azienda. Quindi tot entrano, tot escono, c'è un fatturato, cioè è una gestione completamente per noi europei, per noi italiani, un po' difficile da comprendere, però capite, è un mondo gestionale, manageriale, che forse non attecchirà nei nostri carceri italiani, però che sta attecchendo in altre istituzioni italiane, tra cui questo non è un carcere, però diciamo questa istituzione che si chiama università. Ma spiegherò meglio alla fine di questo excursus in che modo. In più abbiamo oggi il grosso impulso delle tecnologie punitive che non fanno altro che svuotare carceri per diffondere il carcere sui territori. Mi riferisco a usi di tecnologie quali i braccialetti elettronici, che in Italia ancora non sono molto diffusi, ma che all'estero invece sta diventando una soluzione la si chiama alternativa alla incarcerazione vera e propria, ma è una forma di spostamento del carcere da un luogo fisico. Non so qui dove è il carcere a Verona, ma da noi a Palermo si chiama Ucciardone, si chiama Pagliarelli, ce ne sono due belli, uno antico e uno moderno, per ributtarla nelle case di ciascuno di noi. Perché non è, il braccialetto elettronico non è una modalità della incarcerazione domiciliare. Perché uno può uscire, però viene costantemente controllato da un braccialetto elettronico. In altri casi si stanno sperimentando pure microchip sotto la pelle, che ti consentono di essere pedinato costantemente senza qualcuno che ti pedine, perché c'è qualcuno con un cervello che ti controlla dove sei, che fai, eccetera, eccetera. Per non parlare poi di tutti i meccanismi di videosorveglianza che uno regista, basta andare nei centri storici, nei centri del business importante di qualunque media, grande città del nostro mondo, e siamo costantemente pedinati, controllati, sorvegliati da una serie di telecamere che ti alterano pure lo spirito con cui tu giri per il centro, oltre che ti crea una categoria virtuale potenziale del pericolo di ladrocinio, di criminalità, di stupro in base a al controllo costante, quindi una sorta di anticipazione della tipicizzazione della figura del reato e del reo, attraverso sistemi di controllo e sorveglianza preventivi. Ma se uno parla di prevenzione vuol dire che c'è l'imminenza di un reato. Questo è anche un modo di stravolgere la tipologia giuridico-giudiziaria della pena rispetto al reato. Prima c'è il reato e poi scatta la pena. La pena può essere dissuasiva, ma non può essere anticipatrice. Mentre le istituzioni, i dispositivi di videosorveglianza o di videocontrollo o di controllo informatico a distanza stanno diventando delle forme di anticipazione di una pena rispetto a un reato che può essere imminente, ma come non può essere. E del resto è una distinzione che anche in campo internazionale si sta diffondendo. Ricordo la disquisizione in sede di Nazioni Unite alcuni anni fa, nel 2003, quando il Consiglio di sicurezza discuteva sul preventive o preemptive action rispetto all'Iraq di Saddam Hussein. Allora, preventive significa preventivo. La Carta del diritto internazionale consente un attacco preventivo nell'imminenza di un attacco da parte di un avversario. Se io vedo che il mio avversario sta mettendo i missili in direzione della mia capitale, o sta ammassando carri armati al confine, io posso, come suol dire, attaccare per primo perché la mia difesa è l'attacco preventivo. Ma la cricca di Bush al potere, gli intellettuali dell'epoca, cambiavano l'aggettivo. L'action non era preventive, era preemptive, cioè pretendevano di imporre nel diritto internazionale, quindi al Consiglio di sicurezza, il fatto che io potessi scattare una difesa in attacco in assenza di un'azione imminente nei miei confronti. E quindi dovevano cambiare aggettivo, non più preventivo ma preemptive, che anche noi traduciamo preventivo, però perché non abbiamo una terminologia giuridica italiana attrezzata, ma in inglese distinguono proprio perché c'è uno stacco concettuale e quindi anche pratico tra un attacco preventivo e un preemptive action. È la stessa cosa dei dispositivi di sorveglianza a distanza che abbiamo nelle nostre ben amate metropoli. Cosa c'entra Foucault con tutto questo? Ovviamente poi alla fine c'entra poco e niente. Foucault ci offre un metodo di analisi, ossia far interagire concetti e categorie del nostro tempo attraverso le pratiche discorsive che incrociano questi concetti e categorie. E ci invita a vedere gli effetti di mutazione, non di continuità, gli effetti di discontinuità di questo incrocio tra categorie ereditate, può essere il carcerario, può essere la politica, la polizia, la democrazia, e le pratiche reali. Pratiche reali in cui Foucault metteva dentro non solo i fatti, ma anche tutti i discorsi, quello che volgarmente potremmo definire ideologie, ma non sono ideologie, tutti i discorsi che preparano il terreno, ma che anche fanno, come dire, registrare, fanno rimbalzare un conflitto di discussione, perché non, noi vediamo sempre gli esiti finali in cui tutte le alternative, le opzioni risultate emarginate, sconfitte, perse in questo conflitto di idee e di fatti, e quindi anche di lotte politiche, di lotte sociali intorno a una determinata posta in palio, vengono obliate. Non ce l'abbiamo più, a meno che non si fa un lavoro d'archivio, come faceva Foucault, andare a vedere quali erano le alternative al carcerario nel 1730, perché si vinse questa idea di buttare le persone in un carcere. E buttare persone, noi in Italia tutti leggiamo le analisi di Amnesty o del Partito Radicale, abbiamo una capienza di 45.000 persone nel sistema carcerario italiano, ce ne sono 65.000. C'è un sovraffollamento delle carceri dettato da politiche, come dire, carcerogene, si può usare questo, non so se è un neologismo, cioè politiche che producono esseri esseri umani da essere buttati in galera. Pensiamo alla legge turco-trattino Presidente della Repubblica, pensiamo a tutte le leggi contro lo spaccio, l'uso, la detenzione di droghe più o meno leggeri, cioè leggi che producono persone che devono andare in galera. E poi assistiamo anche a leggi che hanno depenalizzato alcuni reati e le persone non vanno più in galera per questo, falso in bilancio. Non sarà stata una massa di persone che falsificavano i bilanci. Prima si andava in galera, ora non più, grazie a Berlusconi, che essendo uno dei primi che avrà falsificato il proprio bilancio, ha cambiato la legge per fare un favore a se stesso e ai suoi amici. Però parliamo di masse umane molto ovviamente diverse. Per cui svuotare carceri, secondo il radicale, è molto semplice, basta abolire le norme carcerogene. E le tecnologie possono essere una soluzione ovviamente praticabile, basta moltiplicare gli anelli, i microchip e altre forme di detenzione tra virgolette alternative, ma anche il lavoro ai servizi sociali. Quindi si elimina una inattività di una persona nel carcere, perché non è detto che lavori, in genere chi lavora nel carcere è un lavoratore sfruttato, non pagato, che produce cose che per noi in Italia possono essere dei gadget artigianali, ma che per esempio in Cina invece fanno PIL, fanno prodotto interno lordo, forza lavorativa messa sotto schiavitù lavorativa nelle carceri cinesi. Tutto buono e benedetto, non ci sono sindacati, non c'è contrattazione di salario perché tanto sono in galera. Quindi le soluzioni per svuotare carcere e eliminare questo alone di repressione, tra cui la disciplina del lavoro schiavo servile, può essere una di queste in altri orizzonti che non il nostro, ma nel nostro potrebbe essere implementato, è una delle soluzioni praticabili. Il che appunto non vuol dire che le società liberali moderni, in nome del liberalismo, della libertà dell'individuo, aboliscono questi istituti di repressione, di controllo di corpi e menti. È chiaro, cominciano a farlo in maniera diversa dal passato. Ed è interessante capire questa diversità che è legata al nesso stringente, sempre più stringente, tra democrazia e polizia. Ripeto, all'inizio sembrerebbero che queste due istituzioni, questi due dispositivi, per usare la terminologia foucaultiana, si pongono in contraddizione, nel senso che maggiore sono gli spazi di democratizzazione, quindi processi di democrazia, istituzioni di democrazia, minore dovrebbe essere lo spazio che prende piede nella società in relazione a fenomeni di repressione vera e propria, di dissenso, di reati, eccetera, eccetera. Perché man mano siamo noi a conquistare il governo delle nostre vite attraverso gli istituti della rappresentanza democratica, minore dovrebbe essere il tasso di dissenso o di illegalità o di criminalità presente sul territorio. Dovrebbe essere quello fisiologico. Certo, la democrazia non redime il Totò Riina, uso un cognome, un nome e cognome che forse sapete chi è, giusto? Ah, no. Sì, più o meno, un capo mafia però dei telefilm, diciamo, non quello vero che manco ci assomiglia, ma dei telefilm. È chiaro che ci sarà sempre la quota fisiologica del criminale di turno, ben legato dopo ora, sappiamo, con trattative con lo Stato, quindi non il criminale, l'Arsène Lupin più o meno mitizzato che rubava i ricchi per dare ai poveri e quindi faceva sempre un reato dal punto di vista del diritto penale borghese, ma una serie di criminali che ingaggiano una lotta per spartirsi quote di potere e di affari in concorrenza con questo potere unico e unificante che è lo Stato, e quindi entrano in rotta di collisione. O si integrano, e quindi la mafia diventa uno dei volti leciti dell'istituzione, oppure si va in galera, si viene sconfitti politicamente e militarmente, come è successa a Cosa Nostra, non nel suo complesso, né in una certa fase storica della sua esistenza, in un certo ceto politico-militare di Cosa Nostra, Totò Riina di turno. Detto questo, però, è chiaro che questa contraddizione teorica tra l'allargarsi della democrazia e il diminuire la repressione e quindi il carcerario si svela per quello che è strano, che più i paesi sono liberali, le democrazie occidentali, le democrazie statunitensi, più il carcerario avanza, più la dimensione proprio di questi luoghi, di questi contenitori, sia concentrati, sia decentrati e sparpagliati sul territorio, aumenta. Allora, dobbiamo capire perché aumenta il carcerario in presenza di sempre maggiore democrazia, con o senza virgolette, e dobbiamo capire perché questa percezione invece non è diffusa, stranamente, perché invece a livello di percezione, non dico negli addetti ai lavori, ma il famoso uomo della strada o la famosa casalinga di Voghera non si rende conto che non solo del sovraffollamento delle carceri, cioè noi veniamo costantemente condannati ogni anno dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo perché l'Italia non può come dire, far gestire la detenzione di un individuo in una maniera così disumana, in regime di sovraffollamento in cui sono negati gli elementari diritti dell'uomo e tutta la retorica che bene o male sappiamo, leggendo, retorica anche positiva per carità, leggendo i report appunto di Amnesty o del Partito Radicale o le condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Detto questo, non c'è una percezione collettiva, non c'è nessun assalto alla Bastiglia, che invece dovrebbe essere, non dico imminente, ma quasi fatto quotidiano, se veramente la questione del carcerario fosse al centro delle riflessioni dell'opinione pubblica in senso lato. Quindi abbiamo da un lato questo parallelismo che smentisce la contraddizione teorica tra democrazia e repressione carcerario, e dall'altro abbiamo invece una consapevolezza o una inconsapevolezza diffusa che ha posto fuori dall'occhio della centralità o di una delle tante centralità della questione sociale, il carcerario e la detenzione, eccetera, eccetera. E questo si spiega proprio perché tanto la democrazia quanto gli istituti della repressione, la polizia, lo stato di polizia, hanno cambiato pelle in questi ultimi decenni. Da un lato, io non so quanto sto parlando, perché sono un po' di replica lezioni che poi tolgono spazio alla discussione. Da un lato, le democrazie si stanno sempre più spoliticizzando, non solo nel senso inaugurato da Habermas in uno studio degli anni 60, in cui ovviamente porta avanti la tesi che è la tesi corretta, la tesi che man mano le democrazie diventano di massa e rappresentative, si perde e si smarrisce il senso non civico della partecipazione, ma come dire, il senso della preminenza di una consapevolezza democratica da parte del cittadino comune. Cioè si smarrisce quella che Aristotele dava invece come essenza centrale dell'umanità. Zoon politikon, cioè un animale, un essere umano, che però si caratterizza per questo aggettivo, non solo perché è dotato di parole, eccetera, eccetera, ma perché è consapevole dello stare insieme in una comunità. Vabbè, ma se negli anni 60 ci dice questa consapevolezza dello stare insieme in una comunità e quindi di un fatto politico, costitutivamente politico, si è man mano smarrita grazie a uno, due secoli di pensiero liberale, cioè in cui il baricentro del pensiero liberale non è tanto lo stare insieme e le forme dello stare insieme come nesso costitutivo dell'umanità, dell'essere umano su questa terra, dall'essere gettata al mondo su questa terra nella propria singolarità plurale, bensì è il singolo nel proprio essere atomo, l'individuo, che è il pilastro fondamentale del pensiero liberale. È chiaro che questo individuo isolato dal contesto, questo individuo che è depositario di diritti e di doveri, questo individuo che nasce, è prodotto come individuo, spogliandolo dai suoi legami, anche scomodi, anche negativi con il resto della comunità, dico negativi perché chi ha vissuto l'infanzia 30, 40 anni fa, ma in altri luoghi anche adesso, in comunità chiuse, ristrette, in piccoli paesi, è chiaro che la camicia di forza dello stare in piccoli paesi in cui c'è un senso enorme di comunità, un senso forte, non ci sono problemi che siano singolari, se c'è un problema tutta la comunità, non dico la famiglia allargata, ma anche proprio il paese se ne fa carico, così come si faceva carico del folle del paese, del pazzo del paese, tutti quanti non lo buttavano al manicomio, gli davano cura, assistenza, lo facevano mangiare, era un integro della comunità. Però c'è a spese di che cosa? È un controllo asfissiante, la mia infanzia si ricorda i fidanzatini che passeggiavano nel paese avanti e i familiari di dietro cingamente a controllare. Per non parlare di quelli dietro alle finestre chiuse che spiavano chi, con chi, quando, come cambiavano le strategie di coppia nei ragazzi del paese. Quindi la dimensione comunitaria è un po' asfissiante, in questo uno fugge, manda quel paese, l'anonimato della città è bello perché ognuno può smontare e rimontare i propri rapporti bilaterali, tra uomo-uomo, donna-donna, uomo-donna e tutte le combinazioni possibili, in santa pace senza che uno viene controllato. Detto questo, in un individuo che viene spolitizzato perché viene prodotto con una serie di macchine produttrici di singoli individui, è chiaro che la politicità intrinseca dello stare insieme viene smarrita. Noi nasciamo un mondo, nasciamo nel mondo, se volete, siamo gettati in questo mondo, siamo abituati, siamo addestrati, siamo disciplinati a crescere in una maniera in cui il focus della nostra vita non è come stare insieme gli uni con gli altri, ma come collocarsi da sé in questo stare insieme, come individuo. Per cui ognuno si ritaglia, se è in gamba oppure viene trascinato dalla corrente, le migliori strategie per sopravvivere, per affermarsi, per raggiungere i propri obiettivi, per diventare quello che uno. Cosa vuoi fare da grande? L'astronauta. E tu ti ritagli il percorso per diventare astronauta. Cosa vuoi fare da grande? Finché c'è mobilità sociale, il figlio di contadino può diventare architetto. Quando non c'è mobilità sociale, il figlio di contadino rimane contadino. Non è che c'è molta alternativa. Oppure mica se ne va fuori. Ma sempre come soluzione individuale. E oggi questa soluzione individuale viene più accresciuta dai sensi di colpevolizzazione. Non ci riesci? Sei scarso. Non ti riesci a lavorare in 3 anni. Non riesci a fare 180 gradi in 3 anni. Vuol dire che sei scarso, non meriti, perché abbiamo la meritocrazia. E non meriti da che punto di vista? Come si fa a dire che uno non merita 180 CFU in 3 anni perché non ce la fa? Per le proprie incapacità intellettuali, per il proprio retroterrato? Come si fa a sganciare una prestazione, una performance, un rendimento valutato da tutto un retroterra storico, culturale, di famiglia, di abitudini, di studi che ha fatto, di docenti che ha incontrato, del docente di scuola media non sa insegnare italiano, tu non puoi scrivere bene l'italiano. Non è che c'è. Devi attrezzarti a saper scrivere italiano, a fare un tema correttamente all'ultimo anno di liceo. Ma se non c'hai avuto buone basi, non sempre è colpa tua perché non c'hai una telecritica che non sai far funzionare. Quindi questo individualismo ossessivo, paranoico, è oggi sempre più colpevolizzante. Mi rendo conto che sono scarso, e sempre più colpevolizzato. No, che cosa ci posso fare? Devo redimermi. ritornano anche un linguaggio di teologia, di religione, devo recuperare. Se non riesco a fare 180 CFO in 3 anni, ho dei debiti. Cioè questa debiti, colpa, debiti, colpa è lo stesso termine in tedesco, per esempio, noi lo parliamo in termini, però è quello che Nietzsche ha tipicizzato come appunto la tara del cristianesimo nella società occidentale. Noi non solo ci fanno stare individui singolari staccati da tutto il resto dei legami sociali, e che non sappiamo più allacciare e slacciare quando vogliamo, senza traumi, senza lutti, ma in maniera positiva e affermativa, ma in più veniamo costantemente bombardati di sensi di colpa e di colpevolizzazione. Quindi la nostra dimensione intrinseca, politica, ovviamente non quella aristotelica che valeva del V secolo a.C., ma del XXI secolo, è completamente avulsa. Noi siamo soggetti che devono consumare, tutti in coda a comprare l'iPhone, perché a che numero siamo arrivati? O 5? Guarda, boh, non lo so, non c'è manco il primo, quindi. Tutti a comprare l'iPhone, c'è disoccupazione di massa, non ci sono redditi, no, si fanno debiti che finalmente intervengono, che finanziano la piccola impresa, la start-up come si dice, ma ti finanziano magari l'acquisto dell'iPhone 5, per rimettere il volano in moto del consumo, perché così l'economia gira, girano i debiti, come si dice. E in questa crisi della politica, si smarrisce il senso della politicità dello stare insieme. La politica poi diventa un insieme di istituzioni astratte, ma non la stazione quella che vi insegnano alla facoltà di filosofia, la stazione concreta di Hegel, no, astratto nel senso letterale del termine. Edifici che non hanno più palafitte, che non hanno più radici nel territorio, che è il destino delle democrazie cosiddette postmoderne, autoreferenziali, elitari al massimo, con un ceto politico che intraprende la carriera politica per sbarcare il lunario, per cui non c'è da scandalizzarsi poi che se io entro in politica poi cerco di piazzare tutti i miei. Fini, se è vero che ha piazzato là, il cognato che ha comprato l'appartamento per leggere la cronaca di questi ultimi giorni, fa quello che fa qualunque politico, noi nella regione Sicilia poi gli esempi li possiamo moltiplicare, io so che siamo una regione a statuto speciale, quindi abbiamo risorse dilapidate per piazzare persone e intere cordate familiari grazie alla politica. La politica fa vivere, del resto è una professione. Da grande che vuoi fare? L'astronauta, da grande vuoi fare l'architetto, se uno non ha un mestiere si butta in politica. Del resto i figli di Bossi, il figlio dell'ex governatore siciliano lombardo, nulla facenti, nulla tenente, senza un titolo di laurea, ma anche se l'avessero non cambia molto, no, Bossi ce l'ha, scusate, in Albania, che fanno? Si buttano in politica, esattamente come il figlio dell'avvocato oggi fa l'avvocato, il figlio del notaio fa il notaio, il figlio del dentista fa il dentista, perché già trovano terreno preparato. Chiusa la parentesi aneddotica, se la politica diventa questa escrescenza fisiologica, non dico patologica, fisiologico di un sistema che ha smarrito la politicità di base del consesso umano, è chiaro che da un lato andremo alle risposte di disaffezione alla politica, gente che non va a votare, gente che non partecipa in tutti i sensi, la nascita dell'antipolitica, qualunquismo di destra, di sinistra ributtata a questo oggetto politico, alla casta, cose vere per carità, ma che non coprono il nucleo della faccenda. E dall'altro una democrazia che, smarrendo il filo della politica, mette in campo, mette in atto, ironicamente, la profezia di Marx. Una volta che si estingue lo Stato, diceva Marx, le società saranno amministrate. Sapete come si chiama oggi l'amministrazione della nostra società? Non si chiama più governo, si chiama governance. Un neologismo, un termine inglese che noi non riusciamo a rendere italiano, solo Maffettone ci è riuscito con governanza, un orribile italiano, ma la governance che cos'è se non un intreccio in cui i poteri politici residuali, oppure poteri politici sovranazionali e tecnici, nel vero senso del termine, cioè burocrati, gente che studia per fare questo, per gestire un ministero, si mettono in una stanza assieme, istituiscono un famoso tavolo, sempre quadrato, rotondo, questi tavoli proliferano all'infinito, non sempre proliferano decisioni, ma mettono in campo strategie decisionali deliberative con effetti concreti. Lo svuotamento delle sovranità degli stati nazionali in campo dell'Unione Europea è un discorso che stiamo vedendo sotto gli occhi nostri, leggendo i quotidiani. Oggi si legge sul quotidiano che la Merkel voleva ieri sera alle 3 di notte imporre un super commissario che verificasse, e quindi bocciasse, i bilanci dei singoli stati nazionali. Cos'è questo? Spostamento di sovranità monetaria, perché già la sovranità industriale, ossia delle politiche industriali dei paesi dei 27 dell'euro, dell'Unione Europea, è già scomparsa. C'è un commissario, c'è una commissione che delibera per tutti, e il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale. Quindi anche la politica monetaria di bilancio. Le banche nazionali saranno assoggettate non a un regime nazionale, bensì a un istituto di vigilanza sovranazionale che è la Banca Centrale Europea. Tutti questi organismi che vigilano, che dettano legge, eccetera, eccetera, non sono rappresentativi, non vengono eletti. Mario Draghi non l'ha eletto nessuno, ovviamente. È stato nominato da un pool di persone che a loro volta non sono state nemmeno elette per questo, perché noi eleggiamo i nostri singoli governanti nazione per nazione per gestire i fatti interni, mentre poi quando vanno all'estero gestiscono la spoliazione del potere che noi abbiamo dato su questi singoli individui, a questi singoli individui. Quindi, come vedete, la democrazia sta cominciando a sgranarsi e a sgranare, a rendere sempre più impalpabile quel vincolo fittizio di legame tra governanti e governati, che era l'istituto della rappresentanza, e si trasforma sempre più in amministrazione. Che cosa dobbiamo fare noi contro l'amministrazione? Cioè, qual è la forma di conflittualità che possiamo mettere in campo contro un regolamento amministrativo? Andiamo a contestare il direttore generale dell'università perché l'università non funziona bene? No, perché lui viene nominato. Lui si trincera e fa, ma altri hanno deciso che io devo fare questo. Devo trasformare le facoltà, devo eliminare i centri di spesa dei dipartimenti e delle facoltà, accentrandoli nelle mani mie. Ma lo dice la legge. Quindi non diventa nemmeno un capo di imputazione da poter addebitare per poter coagulare il movimento. Con l'amministrazione, con la governance, finisce un certo stile di fare contropolitica che ha caratterizzato gli ultimi secoli della conflittualità nello Stato democratico, all'interno dello Stato democratico. In più considerate la scalarità tra accentramento di questo potere amministrativo, per esempio a Bruxelles, e la capacità di mobilitazione sul territorio. I greci possono fare uno sciopero generale un giorno sì e un giorno no, ad Atene, a Corinto, a Salonicco, ma certo non lo possono andare a fare ogni giorno a Bruxelles. Per cui i governanti locali si trincerano dietro il fatto lo vuole l'Europa, come il mantra che si usa dire costantemente qualunque leader politico, tecnico, lo vuole l'Europa. Si trincerano dietro questo lo vuole l'Europa e andiamo a protestare tutti a Bruxelles. E chi si mobilita? Come riusciamo a innescare conflittualità quando la piramide del potere si allunga, dislocando governanti e governati in luoghi incommensurabilmente diversi? Certo, si possono ovviare con l'hackeraggio continuo dei siti della Banca Centrale Europea o del Bruxelles, però cambia anche la modalità della conflittualità politica, sociale del movimento. In questo contesto, la polizia, oppressione, repressione, riacquista il termine originario del Settecento, cioè l'ingranaggio di uno stato dell'amministrazione. Nel Settecento polizia, questo voleva dire. Noi abbiamo dimenticato quell'accezione settecentesca che Foucault recuperava nei suoi studi e pensiamo che la polizia cosa sia? Robocop, il braccio violento della legge, nei film di Clint Eastwood e ho lo sbirro che ci picchia la manganella e che una tantum viene messa in galera perché ha sbagliato a picchiare troppo forte un potenziale individuo, tutti i vari casi, 40 credo, di persone morte sotto le mani di uno o più poliziotti in questi ultimi anni in Italia. Dal caso Cucchi, Mastrangelo, ci sono vari incidenti di percorso, la magistratura che forse fa piazza pulita di qualche testa, però evidentemente finché sono uno o due è un incidente di percorso. 40 comincia ad assumere una dimensione fisiologica, cioè si sfugge al controllo pure all'interno di questi medesimi organi di oppressione, di repressione, di punizione preventiva, perché i confini di competenza professionale, direbbero loro, e cominciano a venire meno, proprio perché viene meno completamente un legame tra governanti e governati, un legame che unisce ma consente di disunire. Le rivolte, le insurrezioni, le rivoluzioni sono modalità di rielaborazione, di ricostruzione di questo stesso, di questa stessa dinamica, di questa stessa dialettica. E di fronte a uno stato dell'amministrazione in cui sembra che non ci sia più un centro che comanda, un cuore che pulsa, il famoso colpire il cuore dello Stato, la vostra generazione la potrà aver studiato sui libri, i proclami delle Brigate Rosse, che già all'epoca erano fuori storia, oggi archeologia industriale, il cuore, qual è il cuore dello Stato? Colpite il quale collassa tutto. Paradossalmente gli stati collassano non perché vengono colpiti da contromovimenti di protesta, ma perché vengono svuotati delle loro funzioni sovrane. Questo sta accadendo. Perché il circuito globale mette di fronte a un singolo stato inerme che sono di fronte a una crisi ambientale, climatica o all'esplosione della centrale di Chernobyl nell'84. Voi non eravate nati. Ma che nell'84 l'esplosione della centrale nucleare a Chernobyl in Ucraina, oggi Ucraina al tempo era Unione Sovietica, e grazie al giro dei venti portò l'inquinamento pure qua in pianura padana. No, lavate la verdura, non usate la verdura, non mangiate la verdura a foglia larga perché c'era, e chissà quante altre cose. E ovviamente la sovranità dello Stato italiano, il controllo delle frontiere, che è uno dei capisaldi della sovranità, va a farsi benedire. Non bastano le Alpi, non basta la dogana, non basta Schengen per bloccare la radioattività che gira per il pianeta. Certo, c'è l'escamotage, basta innalzare la dose media di livelli di radiazione che possiamo assumere. Tecnica amministrativa. Nessuno la decide, non c'è un responso popolare, però di fronte alle falde acquifere che si inquinano, le autorità amministrative reagiscono dicendo vabbè, possiamo assumere fino a tot iodio in più rispetto al passato. E quindi rientra nella liceità la distribuzione di acqua da falde acquifere sempre più inquinate. Tanto poi vai a dimostrare il collegamento tra leucemie e acqua inquinata, tutto il resto. Quindi, concludendo, penso perché forse sono arrivato un po' troppo, ho cercato di tenere tutte queste cose unite in maniera approssimativa sicuramente, non era una lezione universitaria, almeno spero, e quindi inviterei a riflettere su questo recupero, ma trasformato in senso post-moderno, post di ad alta intensità tecnologica dello stato di polizia. Gli stati di polizia odierna non sono quelli che noi siamo abituati a vedere, noi siamo abituati a vedere e a registrare negli anni 70, voi forse se vedete qualche cinema, se sentite qualche reduce di quegli anni, non siamo più in quell'epoca con i carri armati o le camionette agli angoli di strada. Oggi molto viene superato da questa duplice dimensione di governance, sempre più spostabile, sempre più al di sopra delle nostre teste, sempre più al di sopra del nesso governante e governati, e dall'altro una tecnologia invasiva di microcamere, di telefonini che registrano quello che facciamo e dove siamo. Sapete perfettamente che se non volete farvi intercettare non basta spegnere il telefonino, bisogna pigliare la batteria e buttarla altrove e voi camminate, se no anche la batteria spenta siete collegabili, siete rintracciabili nel bene e nel male lo usano le polizie per cercare tutti gli scomparsi di chi l'ha visto, la trasmissione, che inseguono quelli che vogliono scomparire sul serio e che non vogliono farsi riprendere, e la usano tutte le polizie di questo mondo per cercare di catturare latitanti, eccetera, eccetera. Quindi tecnologie sempre più invasive e sempre più, come dire, sovradeterminanti, non solo in relazione a tipologie di comportamento deviante, non tollerate, illecite, ma sempre più invasive della nostra intera fascia esistenziale. È quello che Foucault, e chiudo veramente, chiamava biopolitica. Oggi la tecnologia è il braccio invasivo di una biopolitica che investe nel pieno, e non solo nella parcellizzazione di determinate figure della nostra esistenza, tutto il ciclo della nostra vita. E scusatemi se ho fatto un pupurrì di tutto quello che presenta nel titolo di questo incontro. E adesso
Qualcuno, sì, se qualcuno ha delle domande, o meglio più che domande.
io vorrei attendere, ma non è mia abitudine parlare per prima. Adesso hanno adottato un sistema anche della casa psichiatrica obbligatoria con farmaci obbligatori. È questione di poco tempo. E allora io, che lavoro in un posto di responsabilità, posso fare un protocollo e dire: guarda, quello mi minaccia, o quello ogni giorno viene drogato e mi fa violenza. Ecco, allora io faccio il protocollo, lo mando dalla polizia o dal magistrato. Il magistrato lo preleva. Lui ha tempo un mese per poter fare contro questa. Sì. Se entro un mese il magistrato gli dà l'ok, dice non può essere ricoverato, altrimenti la prima iniezione che fa non so quando uscirà fuori. Ecco, hanno anche questo potere.
Non solo, anche i comuni,
Sì, anche i
sì,
comuni, hanno
anche il
questo potere
sindaco
di
può
fare
fare un
ricoverare
TS,
uno
un TSO
che è
obbligatorio,
violento,
un
che viene
TSO.
col coltello in tasca. Dico, quello per me, scusando il rispetto che ho di lei, per me quello mafioso mi vuole fare del male
Sì.
perché ha sempre il coltello in tasca. Lui viene
Non mi
ricoverato.
sento offeso
Usi.
perché non sono un mafioso.
No, no, ecco, ma ho detto con rispetto perché
No,
amo tutta l'Italia, non sono un padano, ecco, ma mi piace, siamo
no.
in un ambiente accademico qua, non siamo in Italia. Ecco, e per lasciare poi spazio agli altri, come mai, professore, che la violenza prevale sull'intelligenza? Questa che ultimamente ho riscontrato io anche, perché se può, ma io non voglio dilungarmi per lasciare spazio ad altri, ma quello che ho subito io poi nella mia vita su certe cose.
Fate una raccolta di domande o più
Non
dibattito?
so, forse è meglio.
Sì.
Lui ha già lo che ghiaccio, di ghiaccio si tratta.
Ha trovato la soluzione, proposta.
Allora, io volevo richiamare l'attenzione su quanto siamo noi stessi a fornire, stiamo vivendo il più consapevolmente possibile, invece che farlo inconsapevolmente spesso, appunto attraverso Facebook e tutti gli altri mezzi, siamo noi stessi il grande fratello di tutti noi, cioè chiunque può aprire e vedere che cosa leggi, di che tendenze politiche sei, che cosa frequenti, se sei qui oggi o non lo sei, perché era stato mandato anche con Facebook. Ecco, tutto questo, cioè non è solo un controllo esterno da chissà chi, dall'autorità, dal potere, da questo o quest'altro. Siamo noi stessi che forniamo consapevolmente, si spera, tutti questi dati. Dico consapevolmente si spera perché c'è anche un aspetto positivo in questo, cioè la volontà di far sapere, di farsi vedere, nel senso di far sapere che si ha una posizione che può essere magari dissidente nei confronti di altri o comunque di un determinato genere. Però è bene che sia consapevole questo. Credo che non tutti quelli che utilizzano i vari strumenti lo siano, specialmente i più giovani.
Beh, io direi che se una delle linee che è emersa nella sua relazione è appunto il passaggio da alcune strutture carcerarie ben identificate a una dispersione di questo carcere in una società che per degli anni è stata anche definita società carceraria. Il fatto che adesso, secondo me, questa società carceraria non si ritenga più tale, non riconosca più le catene calegambe, non riconosca più determinati vincoli che la legano alle metropoli, che la legano agli stati e ad altre strutture, faccia sì, cioè, da un lato riveli una situazione dove il controllo, la società del controllo è sempre più dolce, è sempre meno, insomma, meno visibile, e dall'altro credo che, ritornando sul termine polizia, non solo ognuno di noi è sempre più leggermente un carcerato, sempre più un possibile colpevole, sempre più non si sa mai cosa combini, ma sia anche sempre di più un poliziotto, cioè insieme a una dispersione del carcere, credo ci sia anche una dispersione della polizia, e quindi all'interno di ognuno di noi, ora come non mai, ci sia anche un possibile poliziotto, ci sia una possibile cifra poliziesca che ci fa partecipare alla società non solo con delle modalità come ad esempio la delazione, che implica comunque una società statuale estremamente forte e che chiede la delazione, ma anche a un livello più basico, in cui, vabbè, come, per carità, come diceva anche Foucault, in cui queste linee di controllo abbiano in ognuno di noi un nodo, un vincolo e una riproposizione. Insomma, quindi ci sia una doppia dispersione se si tiene il carcere, insomma, quindi sia carcerato sia secondino sostanzialmente. E questo credo che, vedendo anche stato Roma l'anno scorso, quando sul sito del giornale, del giornale, il giornale, c'era tutta la serie di volti di ragazzi più o meno incappucciati, si chiedeva di riconoscerli e la gente partecipava e controllava su Facebook se aveva le foto o non aveva le foto. Chiaramente Facebook non è centrale in questo discorso, ma c'è comunque, non so, questo tentativo di quasi di fare dell'azione senza più uno Stato che te lo chiede, senza più una società statuale, anzi, che ti chiede di essere un delatore, ma tu automaticamente che...
Come se si fosse diffuso il compito di identificazione, dopo vabbè, il braccio sempre, cioè la forza sempre in mano a una certa istituzione, quindi la si stava aiutando.
Volevo chiedere se secondo lei in questo contesto di cui ha parlato di governance, amministrazione, ha ancora senso parlare di fascismo, quali forme può assumere il fascismo in questo contesto, se è possibile parlare di un fascismo burocratico?
Questo dipende da che termine andiamo a sostantivo più che all'aggettivo. Per fascismo intendiamo in maniera corretta dal punto di vista dell'istituzione che qui ci ospita, come un regime politico, è chiaro che mi sembra difficile che eventuali strategie di negazione degli spazi di libertà in futuro passino attraverso la tipica modalità fascista, storicamente modalità fascista, in cui si sono implementati regimi autoritari e totalitari della prima parte del Novecento. Perché ho l'impressione che questo tipo di dinamica di amministrazione viaggi più sulla moltiplicazione irrilevante di spazi cosiddetti di libertà. E il virtuale in questo è molto conformista rispetto a questo disegno, cioè noi ci sentiamo molto più liberi perché moltiplichiamo le nostre identità reali in tanti profili virtuali sui vari social network virtuali, in cui smarriamo il contatto corporeo e cerchiamo di vivere quante più vite possibili a livello virtuale. Questo è un accrescimento enorme di libertà. possiamo simulare diverse vite senza credere nella reincarnazione post morte. Lo possiamo fare oggi. Mentre un tempo non lo si poteva fare. Bisognava credere alla reincarnazione post mortem per poter vivere, fittiziamente anticipandole, diverse vite. Oggi il virtuale funziona, però il virtuale ha questo tipo di trappola, nel senso che uno si rende complice nel momento stesso in cui moltiplica gli ingranaggi di controllo, di individualizzazione del controllo. Questo Foucault lo spiega bene, perché è uno degli asset tipici del liberalismo, non del neoliberalismo contemporaneo. Io faccio sempre fatica a capire il neo quando oggi si parla di neoliberalismo. Dove sta il neo se non le mutate condizioni storiche rispetto al 700? Foucault lo dice bene quando dice: ma il liberalismo è quel tipo di strategia che punta sulla imprenditorialità non solo di un ceto che si chiama imprenditore che vuole fare business, ma di una forma logica, di uno stile di vita, di un insieme corpo-mente che si fa imprenditore di se stesso. Oggi il virtuale facilita questa autoimprenditorialità, da un lato appunto moltiplicando la presenza ed essendo detentore delle chiavi di accesso a queste presenze, io posso riversare su Facebook su quello che voglio, poi il protocollo di Facebook mi nega il controllo quando me ne voglio uscire, cancello tutte le foto, tutte le cose messe, ma rimango in memoria e non c'ho più accesso io alla memoria, quindi la mia identità rimane inalterata nonostante io la voglia cancellare. Quindi ecco, parlavo di libertà irrilevanti, perché la libertà è totale se io riesco a pilotarla, maneggiarla, controllarla, e non solo dal singolo, ma in un singolo plurale, perché sennò diventa solipsismo. Oggi il virtuale invece accentra questa dimensione solipsistica della libertà virtuale, il cui effetto poi sono questi fenomeni di relazionismo, di complicità involontaria rispetto ai sistemi appunto di controllo e di dominio nelle nostre società. Quindi non credo ci sarà bisogno della risposta fascista, che era invece legata, secondo la tipologia di Hannah Arendt, in una restrizione non totale degli spazi di libertà, in un ritaglio sagomato degli spazi di libertà, mentre il totalitarismo era zero libertà. Questa distinzione, occhio e croce, fatta un po' alla carlona di Anale. Non credo che il futuro ci riservi una cosa di questo genere, ovviamente mutatis tutte le condizioni storiche, perché oggi invece è proprio questo spirito di libertà che le forze liberali non fanno altro che ripetere incessantemente a distorcere un certo tipo di condizioni di libertà. Di cui, per esempio, secondo me, il concetto di libertà senza un concetto di responsabilità che restituisca senso al legame sociale, perché rispondere, responsabilità vuol dire rispondere, quindi mettendo insieme libertà come esercizio stilizzato, cioè di pratiche di liberazione, e dall'altro il senso di responsabilità che dovrebbe collegare questo singolare plurale, quindi montando insieme, per intenderci, Levinas, Nancy Foucault, Deleuze, montano insieme, allora abbiamo un concetto di libertà all'altezza del XXI secolo. Ma segmentando e spezzettando abbiamo un concetto di libertà appunto come ulteriore sopraffazione, ma dissimulata, amministrata, di ciò che ci governa. E noi come complici involontari. Che era il classico interrogativo per cui nasce la teoria politica. Perché entra così, 1530, perché noi siamo servi volontari? Un interrogativo che attraversa tutta, da Spinoza, Reich, su un altro versante, Adorno con la teoria critica. È l'interrogativo cardine, che non a caso è stato costantemente combattuto dalla teoria politica, quella mainstream, che ha inventato il contratto sociale, che è una forma di complicità involontaria, fittizia, immaginaria, per cercare di occultare la radice insensata della servitù volontaria come forma politica istituente delle nostre vite.
Però stiamo, secondo me, parlando un po' di libertà, di, mentre secondo me serve un po' un attimo da prendere l'attenzione anche sulla libertà da, libertà dal dall'autorità, dalla coercizione, dallo sfruttamento. Cioè, se non parliamo anche di questa forma di libertà, ci limitiamo a parlare alla forma più semplice di libertà, o la libertà di crearmi le mie identità, di andare in piazza e parlare con gli amici. Ma quella, su quelle forme di libertà, secondo me il fascismo non è più di tanto mai intervenuto, mentre secondo me il fulcro del discorso attorno alla libertà sta nella libertà da essere liberi da qualcosa, non di tanto. E in questo ho l'impressione che la governance sia tanto che non alleggerisca il peso dell'autorità, dello sfruttamento, ma semplicemente anzi probabilmente appunto le rende ancora più pesanti, perché non hai più, come dicevo lei, un nemico da colpire per abbattere queste forme appunto di coercizione. Ti ritrovi in un sistema in cui è la burocrazia, è la governance, è l'amministrazione che te le impone sul tuo corpo.
Certo, la governance, però sono la terminologia delesiana, la governance è una forma di deterritorializzazione e riterritorializzazione di processi di dominio. Ho qualche perplessità sull'enfasi sulla libertà là. Da un lato, perché è difficile sganciare libertà da libertà di sì. Infatti il liberalismo ne fa un caposaldo. I 5 saggi sulla libertà di sì a Berlin ci dicono che libertà da libertà di o si incrociano, oppure sono monchi separati che non funzionano. Dall'altro lato, concepire soltanto processi di liberazione, cambiamo terminologia, senza avere una capacità anche di praticare libertà, significa poter ripercorrere i processi rivoluzionari dell'Ottocento che hanno smantellato degli assetti di regime e ne hanno riproposti altri. Il socialismo reale è cos'è? Lo smantellamento di un regime zarista e l'implementazione di un regime totalitario, lo stalinismo. Allora, liberiamoci da, e poi non sappiamo come allacciare le gambe sociali orizzontali, non autoritarie, eccetera eccetera. Se non sappiamo fare questo, ci ritroveremo un'altra cappa addosso che ci domina per altri secoli. Per questo dico, svincolare i due corni come se fossero separabili, sì, forse tatticamente sono separabili, prima mi libero dai miei genitori e poi maturo nell'esperienza concreta come fare un legame familiare con la mia compagna diversa da quello che ho ereditato come modello stereotipo da parte dei miei genitori. Certo, le politiche dei due tempi possono essere sperimentate in pratica, perché non riusciamo a coagulare nel medesimo istante tutto, però teorizzarlo mi sembra succedente. Mi sembra,
allora, io no, mi leggo a questo tuo ultimo intervento, perché mi sembra che riporti la questione su un giusto livello di complessità. Cioè, tu hai fatto un intervento che era molto denso, molto complesso, e ero un po' spaventato dalla possibilità che poi la lettura che mi poteva essere data dagli studenti allo spazio di una lezione potesse essere appunto un po' unidirezionale, ideologica. Cioè, faccio alcuni esempi. La questione delle tecnologie. Le tecnologie, con le tecnologie lasciamo traccia, col cellulino, col cellulare ce ne tracciano, Facebook non viene mai del tutto cancellato, uso la carta di credito, ok. Queste tecnologie però sono anche strumento di liberazione. Cioè, su Facebook e con i blog si sono fatte le rivoluzioni arabe, si è fatto Occupy Wall Street, si è fatto il movimento della globalizzazione dai non global in poi, insomma. Quindi queste tecnologie al tempo stesso riducono la libertà e la ampliano se usate consapevolmente, come era stato detto prima. E così secondo me bisogna esercitare uno sguardo doppio, cioè che secondo me la produzione di coscienza rispetto al fenomeno o a uno strumento cambia tutto, che se ne fa il significato che assume. Ad esempio, altra questione che secondo me è complessa, bisogna stare attenti a non dare una lettura soltanto unidirezionale. Io negli ultimi anni, per questioni di volontariato, però per me sono state di volontariato politico, è il mio modo di fare attività politica, carceri, CIE, CSPA, ne ho frequentati. E allora capisco che così possa sembrare, possa dare l'idea appunto di un panottismo diffuso e di una limitazione alla libertà, l'ampliarsi delle forme di detenzione alternativa, gli arresti domiciliari, i carcerettere. Però per chi in carcere non c'è stato, ed è magari che in Italia fossero utilizzate, magari, perché veramente la gente si ammazza in carcere.
Sì, sì.
È vero, Foucault da un lato diceva che le carceri vanno abolite, dall'altro lato partecipa al gruppo di informazione sulle prigioni che da un lato diceva le carceri vanno abolite, dall'altro lato è stato un movimento per i diritti dei carcerati dentro il carcere, quello che fa Amnesty e che fa Bandiera Radicale, che ci può fare sembrare troppo poco, però per chi c'è dentro è parecchio, invece è parecchio. E su questa questione ad esempio mi sento di dire un tema in più che non è stato affrontato per questione di tempo, ad esempio oggi nel nostro ordinamento c'è un discrimine molto forte anche nell'applicabilità di queste misure se si è italiani o se si è stranieri, perché gli italiani anche per alcuni delitti che vengono considerati gravi nel nostro ordinamento politico riescono ad avere gli arresti domiciliari, ad esempio, che non è una pacchia, però insomma è meglio stare in carcere in quelle condizioni. Gli immigrati irregolari che non sono identificati, non hanno i documenti chiaramente, per reati molto brevi finiscono in carcere e si fanno tutta la pena. Come sempre riguardo alla questione della migrazione, un altro fenomeno da registrare è il diffondersi di forme di detenzione che non sono più penali ma amministrative, appunto la governance che diventa immediatamente, cioè tu finisci al CIE senza un processo, tu finisci, cioè non è che sei uno che viene, diciamo, un giudice, un processo
senza commettere
Guantanamo, e queste reati sono forme secondo me paragonabili al fascismo, perché anche questo qui è chiaro che nessuno di noi la prospettiva pensa insomma condivisa, non è che una cultura liberale dei diritti eccetera eccetera, però i diritti ti proteggono, cioè se io ho un avvocato che mi può difendere, cioè ho un processo regolare prima di finire in carcere, piuttosto che essendo un migrante irregolare rispetto a che sarebbe, cioè, e questa possibilità neanche ce l'ho, una differenza lo fa. Quindi da un altro lato c'è una cultura liberale che ci ingabbia, da un altro lato ci dà degli strumenti giuridici che ci aiutano in alcuni momenti, da un lato la rete ci rende identificabili, dall'altra se vogliamo ci riesce a far esporre in modo maggiore. Ultimamente questa blogger ragazza bambina, malgrado è diventata insomma un'eroina della liberazione femminile contro l'ISO. Invece un'altra nota a margine, mi chiedevo rispetto al tuo intervento, siamo così sicuri che, perché c'entra anche quella questione di libertà di libertà da, che con la crisi della sovranità statale a cui assistiamo, la soggettività politica che viene prodotta, non politica, spoliticizzata, che viene prodotta sia davvero quella dell'individuo ancora, o l'individuo è un altro di quei pezzi della modernità che sta venendo meno, perché vi ho fatto l'esempio dei crediti, anche lui si utilizza, dei debiti, però io sono anche i crediti, sempre di più che individui pensati come pensava Hobbes, siamo capitale umano da investire, e l'investimento comprende e come invece un rapporto collaborativo con gli altri, perché io investo attraverso la mia famiglia, i legami familiari, i miei genitori hanno investito su di me, si parla in questi termini, insomma, investito sulla mia formazione, hanno speso soldi, e io investo nelle relazioni con gli altri, mi indebito e poi pago i debiti, e tutto questo ha a che fare con una relazionalità e non più un'individualità. Quindi anche questo...
Forse non c'è però contraddizione tra individualità e razionalità. Il mondo imprenditoriale fa rete, senza PA, l'istruzione, la Confindustria, ma gli imprenditori tra di loro istituiscono delle reti. Quindi il fatto che la famiglia investe sul ragazzo, il quale poi si trova, non ha più l'esenzione in base al reddito della famiglia per avere la casa alloggio, ma dà la borsa di studio che ti indebita per i prossimi 20 anni, quindi le famiglie devono debitare. Questo fare rete non è in contraddizione con l'individuo, perché è un fare rete tipico dell'imprenditoria, della trasformazione del linguaggio liberale dei diritti in linguaggio liberale delle aziende. Per cui l'università è diventata un'azienda in cui c'è un fatturato, tot tasse che entrano, tot tasse che escono, come si fa a bilanciare i bilanci dell'azienda università, che vuol dire debito e credito. Quindi questo individuo non è un singolare plurale, perché la soluzione che questo individuo, uno studente, deve intraprendere è una soluzione imprenditoriale tipica del fare rete dell'impresa. Non tipica di un, come dire, di una
No,
comunanza.
volevo solo sottolineare questo, cioè
Si
questo vuol
trasforma.
dire che il soggetto impresa è diverso dal soggetto individuo della prima modernità, e qui la differenza tra neoliberalismo e liberalismo, secondo me, merita di essere
Diciamo, io non so se la
vista.
differenza tale da giustificare il neo, ecco. Se non
Sì,
nelle
vabbè,
forme
questo
concrete storiche, è chiaro, dell'Ottocento è un discorso, nel 2012 è un altro. Ma la logica la ritrovo nel Foucault delle lezioni al collegio, in cui l'imprenditore di se stesso non vuol dire solipsista. L'individuo non è un solipsista, è un individuo irrelato, ma non è una rete senza snodi in cui individui transitano, è una rete con degli snodi che si sono gli individui, chiaro, terremotati, perché stiamo vivendo una fase di terremoto complessivo antropologico, proprio potremmo usare. E poi è chiaro, anche l'individuo nel senso liberale, eccetera, eccetera, subisce un contraccolpo, perché sta franando, ma questo andiamo fuori il seminario, sta franando una forma di economia occidentale per cui non sappiamo come sopravvivere. Il primario l'abbiamo mandato alle ortiche, il secondario sta chiudendo, tutti di terziario possiamo vivere? Non ci sa, non lo so, un terziario automatizzato, sempre più tecnologizzato, di cosa dobbiamo vivere 60 milioni di italiani? Questo non è una cosa da poco in questo terremoto socio-economico.
Professore, si immagini che magnifico rettore dell'università di medicina è stato mandato a casa. Ora sono i responsabili del dipartimento che gestiscono questa governanza. Lui è andato a casa perché dice troppe spese. Ecco, e allora gli volevo chiedere, visto che era un'attinenza senza sconfinare il tema, che valenza ha il relativismo? Il peso della Chiesa, il laicismo, quanto può influire anche su questa politica? Perché c'è anche, non siamo mica soli in Italia, abbiamo anche il Vaticano che ogni tanto ci urla dietro quel concetto del relativismo.
È una domanda a cui non so rispondere. Io posso registrare che c'è una ripresa di una terminologia teologica, fideistica, non in un campo religioso di competenza del Papa, ma nel campo della nostra quotidianità. I debiti, i crediti, la colpevolizzazione, sono tutte figlie di questo cristianesimo che Nietzsche aveva scolpito come critica 150 anni fa, e che sta ritornando come linguaggio comune. Noi interiorizziamo perché bisogna tutelare i creditori. Perché? Perché ce lo dice la Bibbia, perché chi è debito è in una posizione sottostante al credito, quindi è colpevole di qualche cosa. In tedesco debito e colpa è lo stesso termine, schuld, quindi loro l'hanno capito subito. Noi facciamo fatica a capire che chi è debitore è colpevole. Ma di che cosa? Se è stato incentivato a indebitarsi?
Infatti
È un sistema che ti costringe a indebitarti, non è che se tu, siccome non capisci niente di razionalità economica, ti rovini comprando un iPhone 5 ogni mese, e quindi ti indebiti e ti rovini. No, è tutto un sistema che vive sul debito. Ha promosso la scomparsa della moneta e l'introduzione della carta moneta elettronica, il credito. Addirittura le nuove leggi, tutte le transazioni sopra i 50 euro saranno pagate non in cash, per evitare Ma saranno tutte con la carta di debito o di credito.
Infatti, in relazione a questo, volevo ricollegarmi a quello che diceva Lorenzo sull'individuo. Perché io credo che si tratti semplicemente di una costruzione più fine, di un individuo più fine, nel senso che tu sei solo a pagare il tuo debito. Il tuo debito c'è fino all'inizio, quando nasci tu c'è un debito da pagare, che sia mensile, che sia
generale. E questo dice la Bibbia. Questo dice la Bibbia.
No, però, nel senso, un affitto dobbiamo pagarlo tutti, non mangiare, cioè, nel senso, si è indebitati fin dall'inizio. E credo che anche, per esempio, nell'università sei portato a fare una tua carriera singolare. Nel suicidio, per esempio, cioè, credo che ci sia proprio il centro di questa cosa, quando un imprenditore si suicida da solo. Cioè, si è portati, non so, a crearsi la propria strada, o almeno quando si è nella situazione, quando si è diretti verso la morte, che uno non ce la fa più, boh, allora adesso te la cavi tu. Nella costruzione di qualcosa, ok, c'è ancora qualcosa di... si fa ancora rete, si tenta di costruire qualcosa, ma poi quando si è in... almeno io credo, non so, quello che vedo io, la lettura che ho io.
Lo dice anche la Torah ebraica, è molto severa sul debito.
Io diciamo che non sono molto dispiaciuta che l'individualismo sparisca, l'individualismo. No, ma appunto per questo, secondo me, le cose che tu dicevi in fondo sono molto interessanti, cioè riuscire a, che è la cosa più difficile, la cosa che penso noi tutti cerchiamo di fare, di pensare la politica nuovamente, al di fuori di questi paradigmi che sono finiti. E però mi pare anche che, cioè pensare un pieno della politica, mentre tutto ci parla sempre di vuoto, no? Cioè solo di rapporti formali tra grandezze, no? Pensare un pieno della politica, avere il coraggio magari di dire la politica è questo, tu hai fatto cenno alle vena, però mi sembra appunto che, come tu bene sottolineavi, essendo che il paradigma della sovranità è venuto meno, è soppiantato dal paradigma amministrativo, tu dicevi, come crea conflittualità, no? E secondo me anche, cioè, l'idea di conflitto, o una certa idea di conflitto, una certa idea di contrapposizione, è tipica di un modo di pensare la politica, sul quale dobbiamo anche essere disposti a concedere qualcosa, cioè a cedere qualcosa. Secondo me cambia anche quello, cioè non vuole dire che la politica che noi dobbiamo pensare, dobbiamo cercare anche di praticare, debba totalmente rifiutare il conflitto, ma la logica del conflitto, la logica della contrapposizione non ha più senso. E quindi, come dire, usando una parola che è cara al femminismo, preferirei dire voi fate quello che volete, noi facciamo il separatismo, cioè pensiamo una politica a partire da un'esperienza concreta, viva, in relazione di corpi, senza continuamente cercare il nemico, perché questa logica, amico-nemico, che è la logica preferita appunto dal paradigma moderno teorizzato da Carl Schmitt, è poi una logica appunto che ha prodotto quello che ha prodotto e che soprattutto adesso non funziona più. Quindi mi sembra anche che questi tempi, nonostante siano scoraggianti, forse appunto perché non c'è più un bel nemico contro cui combattere, no? Non c'è più il palazzo d'inverno da prendere, nonostante lo scoraggiamento rispetto a questi tempi, siano anche tempi davvero di sperimentazione, non so come dire, di una soglia, di un cambiamento epocale al quale noi spesso anche rinunciamo a vedere, cioè siamo resti ad accettare che siamo sulla soglia di cambiamenti epocali, perché è una cosa che un po' ci disorienta, quindi però effettivamente per tutti gli elementi che tu hai, che come dire, tu hai raccontato benissimo, noi abbiamo studiato sui libri, adesso li viviamo, o i ragazzi li vivono di più sulle loro pagine, sulle loro cose, dati questi mutamenti epocali, forse appunto, come dire, la grande tradizione occidentale è sempre una tradizione di critica, e forse quello che a noi riesce molto più difficile fare invece è costruire anziché demolire.
Credo Scusa Manu.
Sì, volevo dire, cioè, non sono molto d'accordo, nel senso che secondo me parlare della necessità di superare l'idea di conflitto, di comunque elaborare altre forme di... Nel senso, secondo me esiste un conflitto che non viene... cioè, non siamo noi a doverlo... cioè, è in principio uno tra i tanti, può essere semplicemente tra capitale e lavoro, cioè quello non è che qualcuno se l'ha inventato. E per capire come sta la situazione basta chiedere magari a qualche operaio, qualche cassa integrato disoccupato che va avanti con 300 euro al mese, o qualche padre di famiglia che si è consumato 60 anni di vita a lavorare, a consumarsi, e adesso si ritrova pieno di debiti fino al collo e non riuscire a pagare i mutui. È un po' troppo semplice parlare di superamento del conflitto.
Non voglio dire che non esistano questi conflitti, vuol dire che non riescono più a essere esercitati, perché non c'è più una realtà conflittuale, cioè voglio dire, è fallito quel tipo di... Come mai mi chiedo io ogni sera a tavola quando mangio con mio marito che fa l'infermiere, prende 1.400 euro al mese, come mai non facciamo una rivoluzione, mi dice il venerdì sera, e io dico, come mai? Chi è che aggrega le identità collettive? Se tu me lo trovi io ci vado su.
Ma diciamo che più che essere crollata la dimensione...
superata, non l'idea di...
No, ma io non dicevo che deve essere superata l'idea di conflitto, dicevo che data la difficoltà di costruirlo il conflitto, o data la difficoltà di esercitare un certo tipo di conflitto, così come si è esercitato, lui ce l'ha spiegato fino adesso, dice contro chi vai, contro Salvini, puoi anche andare contro Salvini per sentirti come dire cazzo devo fare qualcosa, ma poi l'abbiamo anche fatto. La dimensione amministrativa della governance è tale per cui tutto questo è assolutamente inefficace.
In pratica è molto semplice cominciare a sfilarsi da quei meccanismi e riprendersi la propria vita, senza più chiedere alla burocrazia, all'amministrazione, all'istituzione, gli spazi, i diritti, la legittimità di vivere e praticare
una dimensione individuale.
No, dipende dall'idea di rivoluzione che si ha, che sia l'idea di... cioè nel senso anche per ricollegarsi ai movimenti di massa che dicevi prima, che sono stati possibili con una certa tecnologia. Cioè io credo, riprendendo magari Deleuze, che cioè, non c'è un, dicevano che non c'era cambiamento tecnologico senza che prima non ci sia un cambiamento del capitalismo e di conseguenza un cambiamento della risposta del capitalismo, quindi anticapitalismo. Cioè sono tutte collegate queste cose, no? Dipende da che tipo di rivoluzione si vuol fare, se vogliamo tirar su una rivoluzione a livello nazionale, a livello urbano o a livello di quartiere. Allora lì cambiano le modalità, cambia, cioè io credo...
Ah, io questo dicevo, cioè, dicendo questa idea di politica.
Perché la rivoluzione, cioè, è un po' un concetto così,
può essere,
un po' quello di tagliare testa.
Che vuole, no, ma...
che ormai è usato da tutti, cioè viene usato dal Movimento 5 Stelle, viene usato dai fascisti, viene usato da tutti, cosa? Cioè il termine rivoluzione, è un termine che... nel senso, sì, il termine, ma forse anche il concetto è superato dalla condizione in cui stiamo vivendo, però non è morto il conflitto, è solamente da riorganizzare e da capire in quale altre forme può essere esercitato.
Però cioè, più che questa cosa, io sono d'accordo, però ad esempio, noi guardiamo l'evoluzione araba, per esempio, no? O i vari momenti, l'evoluzione sono stati i momenti di efferescenza politica dei nostri tempi, sicuramente c'era una dimensione conflittuale, che in alcuni casi la rivoluzione araba ha dato poi dei scontri armati, guerra civile, in altri no, però. Però gli osservatori hanno anche visto come c'era una ricostruzione, che poi è finita probabilmente, non lo so adesso gli osservatori cosa direbbero, però c'è stata anche nel contempo una ricostruzione di un tessuto sociale e relazionale che prima non c'era, cioè la rinascita di una cooperazione, di meccanismi cooperativi, che erano quelli vecchio, cioè dei mute operai di un tempo. Cioè con la crisi anche in Grecia non c'è soltanto la contrapposizione, c'è anche lo sperimentare un mutuo aiuto, una solidarietà che prima non c'era, delle forme di acquisto collettive, cioè c'è anche questo forse, cioè, c'è anche la creazione di mondi altri, che certo che si sviluppano attraverso il conflitto, però non hanno solo quella come dimensione, siccome qui ci si interrogava sul conflitto, come esercitare il conflitto, c'è anche un'altra forma della politica che non è conflittuale. No. Adesso poi
non c'è conflitto, diciamo, come...
No, però se posso dire una cosa, un secondo. Cioè, a un certo punto abbiamo parlato, hai proposto te, di come questo individuo, in questo momento in cui si crea un altro tipo di legami a base imprenditoriale, possa cambiare, possa non essere più un individuo come si pensava prima. Cioè, credo io almeno, i tipi di legami imprenditoriali che proponeva il professore, sicuramente verranno rifatti dagli individui. E una cosa che ci fa vedere anche le rivoluzioni arabe, sono molto critico su quello che ha detto sulla tecnologia, però una cosa che ci fa anche vedere la rivoluzione arabe è che se lì c'è la ristrutturazione di certi legami che noi possiamo considerare anche antichi, appunto il mutuo appoggio, cioè dell'altro tempo, se lì c'è questo tipo di costruzione, bisogna anche dire che forse è lì che ci sono spazi di libertà, allora spazi di libertà al plurale, è lì che bisogna andare a scavare, è lì che bisogna magari ritornare a fare rete, però cioè, non sono dico le rivoluzioni arabe, però magari altri tipi di rete molto estesa che permette la tecnologia, che permette Facebook e tutte queste cose, sono ad esempio il No Berlusconi Day, il No Monti Day, il non so che day, cose che durano niente, che durano un giorno, ma anche dei mesi, ficata, che durano un tot, costruiscono delle reti che funzionano per quell'istante, però dopo non lasciano più nulla. Cioè, va bene anche l'aggancio rizomatico che proponeva Deleuze, però sono reti che dopo non portano a fare altre reti fino a quando dal Facebook, dalla tecnologia, da queste nuove proposte e queste nuove forme di politica, non viene richiesto di fare un'altra cosa estemporanea che non riesce più a costruire una rete solida dove c'era invece prima. Cioè, le reti operaie duravano anni, erano normali, erano strutturali. Noi invece ora non creo la sensazione
sono
che non
precari,
si
riescano
a fare. Sì, sono precari, che da un lato, anche la proposta di Deleuze, però...
Tutta la vita è precaria,
la vita è precaria, anche le gente sono precarie.
Non lo so, però...
Vi inviterei a riflettere sulla terminologia teatrale di un termine al quale immagino tutti voi siate legati, tranne sottoscritto. Sto scherzando. Il termine antagonista. Chi di voi non si sente un antagonista? Io ho sempre contestato, nel mio piccolo, quando avevo 20 anni, inconsapevolmente, perché dicevo, io non voglio essere antagonista, io voglio essere protagonista. È grande affinando questo concetto, questa battuta. Cioè, il problema che sottolinea giustamente Olivia è noi vogliamo essere sulla scena di un teatro politico in funzione polemica, e polemica significa conflitto, polemos, oppure vogliamo essere su una non scena teatrale, quindi non mimare conflitto, e quindi non essere sulla scena, ma essere protagonisti della nostra esistenza, in un campo che ovviamente non può essere esonerato da quello che non chiameremo più conflitto, perché se conflitto ha una sedimentazione storico-concettuale, non dobbiamo più chiamare conflitto, perché quella è mimesi di un polemos, bensì è gioco, agon, diciamo i greci. Foucault lo traduce nell'agonismo, nell'agonalità del confronto. Cominciamo a sostituire lessico, non grammatica, la grammatica è più complicata, cominciamo a sostituire lessico. Quindi non mi va più di impersonale, un soggetto antagonista, usa espressione teatrale, impersonale, soggetto antagonista, è tutto teatro, commedia, recitazione. Perché invece voglio essere il protagonista della mia vita?
Anche il termine protagonista è un termine teatrale.
Appunto, cioè, dobbiamo uscire da questo.
Dal punto di vista di
esattamente. Quando lei ti dice. E io dicevo da ragazzo, dobbiamo fare gli antagonisti con la mano sinistra, ovviamente i mancini farebbero al contrario, dobbiamo essere antagonisti con la mano sinistra, quindi sì, fanno il No Monti Day, forse ci si va perché è un momento di coagulazione, ma non è quello il fulcro della nostra esistenza, del nostro ricreare, ritessere legami sociali in funzione di una ripoliticizzazione, notando la grammatica, notando il lessico, delle nostre vite. A quel punto non bisogna più avere il nemico. Il nemico bisogna spiazzarlo e non assumerlo più come nemico, anche perché è scomparso. Tutte le rivoluzioni dell'Ottocento hanno lottato per la distruzione dello Stato, giusto? Poi i marxisti ne volevano costruire un altro, l'hanno chiamato dittatura del proletariato fino alla sua estinzione. Gli anarchici dicevano no, bisogna rifare, no, bisogna creare l'anarchia, l'autogestione, bla bla bla. Stiamo attenti, i stati sono scomparsi, alcuni stati si sono dissolti senza che il marxismo li abbia battuti o che gli anarchici li abbiano spiazzati. Non esiste più la Somalia, non esiste più Haiti, cioè stati collassati, e non per effetto di una pressione rivoluzionaria, per niente. Perché gli stati abbiamo imparato che collassano da soli, sono figure storiche. Falcone diceva che Cosa Nostra ha una data di nascita, probabilmente avrà una data di morte, come tutti i fatti storici. Quindi nel nostro, nella nostra grammatica della rivoluzione, lo Stato si abbatte, lo Stato si distrugge, non si ricostruisce, eccetera. Dobbiamo mettere pure uno scenario che invece si è verificato, che lo Stato si è dissolto, alcuni stati sono scomparsi, non ci sono più. Che non vuol dire che c'è stata la rivoluzione, che c'è la dittatura del proletariato in Somalia, che c'è l'anarchia in Somalia, se non è senso becero, ognuno fa quello che vuole. Terzo mutato rispetto alla classica tipologia delle rivoluzioni dell'Ottocento e del Novecento. Quindi già la grammatica della politica è già mutata nei fatti. Siamo noi che non la registriamo, siamo noi arretrati. Allora cominciamo a cambiare le parole di questa politica. Disertare il conflitto non vuol dire che ci facciamo i fatti nostri. Significa che se l'università sta collassando, sta diventando un'azienda, forse è il caso che in prima battuta ci facciamo una bella università nostra autogestita e ci socializziamo il sapere, perché sennò fra 10 anni nessuno saprà niente di Foucault, di Deleuze, di là, perché nessuno lo socializzerà. E poi dopo facciamo le lotte pure dentro l'università per evitare il CFU e tutto il resto che... Forse è il caso che bisogna cominciare ad allacciare legami sociali in maniera differente, in maniera altra. Il femminismo ce l'ha insegnato. Non so se chiamarlo separatismo, o secessione, o esodo, figure che poi girano, o autonomia, o che so, tutte quelle. Ma sono parole. Cioè, se sono parole, possiamo, se sono concetti e categorie politiche, li analizziamo e li mettiamo sotto scrutinio pure questo. Però le pratiche sperimentali in tempi di crisi, è chiaro, sono dettate anche dalla virulenza dei fatti sociali. Se non c'è più lavoro e bisogna sopravvivere, o si assaltano i forni o si creano forni nuovi per avere pane per tutti. Cioè, l'umanità saprà inventare soluzioni. È chiaro che se vengono lasciate a se stesse, perché l'obiettivo strategico è fare il black bloc ad ogni manifestazione, i forni autogestiti che danno da suonare a tutti finiranno o integrati in una nuova logica imprenditoriale in cui fa pane per tutti e poi arricchisce e diventa o borghese abitazione, oppure scompaiono perché non hanno più un tessuto di riferimento, non c'è più un quartiere, una comunità che li sorregge, perché tutti a fare a incappucciarsi e a fare il 27 ottobre, tutti a fare il mondo intero, cioè a fare sceneggiata. Che voglio dire, non è che non servono le sceneggiate, per carità, servono. Sennò per coagulare, per sedimentare coscienza, per acquisire forza e consapevolezza. Ma se il braccio destro della nostra strategia politica, siamo all'interno di una mimesi del conflitto. E siamo in posizione antagonista, cioè 9/10 perdente.
Non bisogna neanche, cioè non bisogna neanche, secondo me, credere che ci sia una sfera di costruzione, una sfera di distruzione, che le due non possono essere legate. No. Cioè, se c'è un'altra cosa, tra l'altro anche...
Manca la costruzione, però.
No, però...
È vero che
no,
non possa essere...
No,
ma nei fatti, nei secoli, i movimenti sociali sono nati in funzione antagonista. Cosa hanno costruito? Le rivoluzioni arabe. E abbiamo visto che un anno, grazie a Facebook, grazie ai media, ma poi grazie alla presenza fisica, corporea delle persone, che non è che Facebook fa la rivoluzione, hanno fatto il milione di Piazza Tahrir. Però poi il risultato qual è stato? Che Hamas, o come si chiama, Fratelli Musulmani, o dove si chiama, che da decenni forniva assistenza sanitaria e panifici nei quartieri, supplendo un welfare inesistente, ha raccolto i frutti di questa rivoluzione. Perché poi sulle cose che si costruiscono tu raccogli consenso. Certo, c'hai l'area LAI che è giovanile, che lavora su Facebook, che si è acculturalizzata dal punto di vista tecnologico, che è l'avanguardia, che ti rompe i muri, eccetera. Però poi la società è fatta da tutte non il milione di piazza Tahrir, i 79 milioni della società egiziana che sono abituati a vedere quelli dei fratelli musulmani che li hanno fatti sopravvivere dentro un regime oppressivo e poi li vota. E non è solamente la questione del voto nell'attimo della istituzionalizzazione elettorale, è nella vita quotidiana che li sostiene, perché sennò la massa crollerebbe. E invece non crolla, a Gaza, in Libano, hanno creato dei controstati e degli stati. E questa è pratica costruttiva. Certo, hanno fatto anche interdizione negativa, hanno fatto conflitto con gli israeliani, con tutto quello che sappiamo, ma poi il bilancio della rivoluzione impropria del mondo arabo è che abbiamo regalato il mondo arabo ai fratelli musulmani. Dico, abbiamo regalato il mondo laico che aveva visto con simpatia questi giovani che si sono scontrati con i Pasdaran di Mubarak o che hanno lottato Gheddafi o che hanno rovesciato Ben Ali in Tunisia e che muoiono in decine di migliaia contro Assad in Siria. Ecco chi deve tirare le file, è quello che era radicato nel territorio e faceva, costruiva società, per intenderci.
Però lasciamo un attimo fare questi conflitti di cui probabilmente conosciamo anche molto poco e parlare di rivoluzione araba sono cose che hanno fatto molti giornali, io personalmente non conosco così approfonditamente a potermi permettere di usare termini del genere, stando molto al quotidiano, esempi molto concreti, per far capire come una certa conflittualità non è una posa da antagonista che qualcuno si disegna addosso per appunto inserirsi nel teatrino della politica, ma è qualcosa che si ritrova a dover affrontare. Esempi molto pratici e concreti. Qui a Verona, fino a qualche anno fa, il centro storico era vissuto in una determinata maniera, diciamo. In seguito ad alcuni fatti di violenza, con alcuni studenti e altri studenti qui del collettivo dell'università, abbiamo deciso che di praticare appunto delle forme differenti di socialità nel contesto della nostra città, nel contesto urbano, cittadino, storico della nostra città. Abbiamo detto ok, la città non può essere semplicemente vado a bermi uno spritz in piazza Erbe e tra l'altro in un contesto in cui giravano gruppi di squadristi, però è successo una serie di episodi, non so se era corrente. Ho detto riprendiamoci, questa, okay, e la città comunque viviamo in una maniera differente. Non era assolutamente un gesto conflittuale nei confronti di nessuno, c'era uno spazio libero, piazza Dante, siamo andati là con le chitarre, il vino portato da casa, le birre. No, non abbiamo creato conflitto con niente e con nessuno. Il conflitto è stato creato dall'autorità, non da chi si è mosso. Il conflitto è stato creato dall'autorità che ha visto spostarsi l'equilibrio e ha detto no, attenzione, lì non si può più andare con le chitarre, lì non si può più andare con le bibite, lì non si può più fare rumore oltre una certa ora. Quindi il conflitto arriva dopo. Stessa cosa, se io dico, guarda, questa università non mi piace per come viene vissuta, è un esamificio, queste aule sono grigie, piatte, tristissime, voglio che sia anche un luogo di scambio sociale. Organizziamo, e lo faremo da mercoledì prossimo, degli aperitivi sociali nel chiostro, senza chiedere a niente a nessuno, è uno spazio della mia università, pago le tasse, c'è una presa di corrente, ci colleghiamo una prolunga, mettiamo un po' di musica, nel rispetto di quello che c'è attorno, comunque c'è una biblioteca, c'è una libreria di fianco, una biblioteca, quindi ok, però faremo un aperitivo sociale con il nostro banchetto e il nostro tutto. È sicuro che se questo aperitivo sarà partecipato e comunque vissuto, entrerà comunque in un conflitto perché si ritroverà a dover rispondere ad un attacco da parte dell'istituzione. Io non ho attaccato nessuno, io ho deciso con i miei amici, con i miei compagni di farmi un aperitivo sociale per incontrare le persone e parlare di tematiche che non siano quelle affrontate a lezione oppure anche quelle affrontate a lezione ma in una maniera diversa. Io creo questo nuovo spazio di alterità, è l'istituzione che mi attacca, non sono io che attacco l'istituzione, quindi il conflitto a volte è semplicemente una risposta e non è un qualcosa mitico, mi sembra che stando a questi esempi più concreti le dinamiche si chiariscono un attimo di più, l'atto costruttivo e l'atto distruttivo non sono così divisi, insomma, vanno anche di pari passo, è costruendo alternatività che alternativa che ti ritrovi in un conflitto con l'esistente, perché non puoi stare agli spazi che ti lascia l'esistente, perché sempre di più marca il territorio, sempre più restringe gli spazi di libertà. Quando parliamo di dispositivi di controllo, telecamere, questo e quant'altro, insomma, sono tutti pezzi di un puzzle che tende a mappare il territorio, a controllare al massimo il territorio, e se non esiste un regolamento d'Ateneo che impedisce di fare un aperitivo libero nel prato piuttosto che nel chiostro, verrà fuori perché quella pratica non è consentita da questa istituzione. Quindi la conflittualità la crea l'istituzione imponendosi, non il soggetto che liberamente agisce come vuole. È qualcosa, cioè, parlare di protagonismo, antagonismo, dipende da chi narra. Se a narrare l'istituzione io sono l'antagonista, ma se a narrare sono io è l'istituzione la mia antagonista.
Questo non è, cioè, mi permetto di dire che non è proprio così, perché la risposta quale sarà poi il giorno in cui ve lo chiedono? Cioè fai stato, cioè ti fissi in quel luogo e fai resistenza offlanta, oppure fai nomade, cioè sovvesti i regolamenti e vai a fronte, costringi lo Stato a inseguire te. E non
costringe una sconfitta. In Piazza Dante abbiamo resistito, abbiamo affrontato, sono arrivati la cellera da Paolo, sono arrivati gli ISI,
avete indurato
una antidroga,
anche Zuccotti, anche Zuccotti Park è stato sgomberato, hanno fatto occupare l'altra parte, voi siete ancora a Piazza Dante. Quindi,
e andrà avanti ancora perché abbiamo resistito, perché si fa anche una cultura resistenziale, non si può sempre pensare che la forma nomade, sfuggire dove arriva l'autorità, dove arriva l'istituzione, sia la risposta. Il conflitto sta anche nella risposta resistenziale, a dire questo spazio da qui non entra l'istituzione.
Hai detto poco fa che distruzione e costruzione non vanno disgiunte, quindi resistenza e nomadismo non sono due strategie diverse.
Infatti,
cioè, diciamo che anche
secondo i rapporti di forza fai resistenza o fai nomadismo. L'importante è che sei tu che mantieni il coltello alla parte del manico, cioè c'hai l'idea, vuoi resistere in piazza Dante, per fare questo e quest'altro, perché se la resistenza è resisto e mi barrico e faccio una fortezza contro la polizia, non fai più quello che volevi fare là dentro, ti fai la resistenza e basta.
Sì,
allora quindi nomadismo e resistenza sono perfettamente compatibili.
Importante difendere il senso di quello che fai.
Esattamente.
E a seconda della condizione, del contesto, agisci in una maniera o nell'altra. Mm. Hai il senso da difendere.
Io volevo chiederle a tal proposito, se diciamo i movimenti e le situazioni di conflitto appunto giocano su questa forma di resistenza, creazione dell'identità e quindi arrivo di un nemico in un certo senso. D'altra parte invece queste forme di reazioni che prima parlavamo, camuffate da rivoluzione, di costruzione prima di un nemico, come può essere appunto, parlava di Hamas, però potremmo parlare del caso greco, di Alba Dorada o moltissimi altri tipi di situazioni, di ritorno per nulla nuovo, di localismi, di identitarismi da 20 anni a questa parte, profeticamente, in senso scientifico, come possiamo prevedere i colpi di coda novecenteschi o qualcosa che è destinato a sedimentare sempre di più. Anche lei parlava prima di sovranità nazionale, sovranità monetaria, che sono appelli che poi fanno moltissimi gruppi neofascisti, rispetto appunto a questo bisogno di materializzare e ritornare incontro, come dire, anche a una situazione di potere reale, quindi di contatto non astratto, non residente a Bruxelles, non più smaterializzato appunto. Ecco, questi ritorni, queste reazioni di fascismo di massa in senso più classico, possiamo vederli come temporanei?
Non ci sono sempre stati.
Quindi non fisiologici.
Cioè, se assistiamo a un movimento in una fase così caotica, transitoria, in cui appunto le categorie e le pratiche storiche a cui sono abituati stanno franando, stanno terremotando, e possiamo anche dire per quale altre ragioni stanno terremotando in Europa e non in America Latina, di voler dire, e lì sono terremotati prima, diciamo. E le risposte stanno tutte in questo duplice movimento di deterritorializzazione e riterritorializzazione. Come si attua la riterritorializzazione? Allora, da un lato c'è la risposta dei movimenti, reti globali, reti virtuali, dallo zapatismo fino a Ino Global, fino a Facebook, gli strumenti tecnologici in funzione ausiliare rispetto a masse di corpi che rovesciano regimi, i fenomeni di Occupy, eccetera, eccetera. Da un lato, il NOTAV, movimento che sta resistendo contro la devastazione della Valdisus. Dall'altro ci sono riorganizzazioni di forme localistiche. Alba Dorada, sovrani a casa nostra, poi tutti gli extracomunitari, ma la Lega Nord è un fenomeno leggibile chiaramente in questo tipo di percorso. Sì, riutilizza, ripescando una pratica e un concetto immaginario, perché poi bisogna pure mobilitare nel caso della Lega anche elettori, nel caso di Alba Dorada, quindi tanti, vecchio stampo, il localismo, che sembrava questa, il dialetto come forma, come stile di vita, di costruzione di identità locale, discorsi vecchi, pre Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia bisognava fare l'italiano, pre Maestro Manzi, non è mai troppo tardi, bisognava costruire l'italiano, la TV di Umberto Eco che ha dato l'identità nazionale, tutte cose degli anni 50 e 60, quindi sbaragliando il localismo. Il localismo viene ripescato, rideclinato in senso appunto di ritualizzazione, sempre più funzionale a un discorso di destra o di conservatorismo o di resistenza o oltranza rispetto a questi fenomeni di globalizzazione che scavalcano. Quindi le forme della riterritorializzazione sono diverse, perché diverse sono le strategie in atto, diverse sono le capacità di mobilitare persone che hanno a cuore la propria sopravvivenza quando sta franando un edificio. Che fai? Ti butti dal quarto piano, scappi più velocemente, non ti fai trovare in un edificio che non c'ha l'antisisma, allora te ne vai prima, se prevedi che c'è un terremoto. Dico, ci sono varie strategie di riterritorializzare. Chiaro che il localismo ha un elemento ineludibile. Noi possiamo pensare globale, ma noi agiamo, le nostre vite, i nostri corpi hanno dei limiti fisici, cioè le nostre due zampe sono poste su un territorio, non su 300 territori. Noi possiamo avere molteplici identità, e il virtuale ci aiuta. Noi siamo già molteplici identità. Siamo studenti, ma siamo anche maschi o femmine, genitori o figli, cioè abbiamo varie identità sociali, ma le nostre due zampe stanno agganciate istantaneamente su un territorio. Quindi, abbiamo a che fare con il localismo sempre e comunque, cerchiamo di mettere radici, anche se siamo nomadi, nel senso che oggi qui e domani in un'altra parte, quando siamo qui cerchiamo di mettere radici e siamo gelosi delle nostre radici. Disponibile a liberarcene se ne facciamo altre, ma essere sradicati significa essere alla merce del vento, delle correnti impetuose, ti fanno fare quello che vogliono gli altri. Quindi il localismo è un fatto ineludibile, perché questo mondo globale tenta di sradicarci costantemente, deve essere quello che ha fatto la borghesia. Tutto ciò che è solido svanisce nell'aria. Marx, manifesto del partito. Cioè, è cose che fa la borghesia costantemente, deve rivoluzionarsi, e le crisi non sono i limiti di questa rivoluzione continua che la borghesia e il capitalismo fanno, ma sono le opportunità che la borghesia e il capitalismo creano per riprodursi nel tempo. È chiaro, oggi c'è questa crisi, è forse una crisi dell'Occidente, nel senso che il capitalismo, specialmente finanziarizzato, senza legami con l'economia reale, ovviamente oggi viaggia su dimensioni completamente delocalizzate, si fanno più soldi scommettendo in borsa che investendo in qualunque bene reale. Si fanno più soldi, girano più soldi nelle borse rispetto all'economia reale. E le economie reali sono concentrate in India e in Cina e nell'Asia. Perché a forza di parlare di democrazia in cui la maggioranza ha diritto di parola più della minoranza, è chiaro che il mondo ha capito che la maggioranza del pianeta sta in Asia, e quindi che questo 20% della popolazione dell'Occidente, noi europei, canadesi, americani, giapponesi, sud coreani, consumano l'80% di tutte le risorse prodotte del mondo, e non funziona più. L'altro 80% dice, ora mi ritaglio io una quota di questo 80% che l'Occidente ha utilizzato fino adesso, e cambiamo l'economia emergente, i famosi BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, che sottraggono, che erodono potere economico all'Occidente, e lo fanno concentrando tutta la produzione industriale in un determinato posto. È chiaro che le industrie devono chiudere, non reggono la competizione globale. Quindi la globalizzazione sradica. Come ti riterrorizzi? La Lega Nord inventa il leghismo. Alba Dorada, tutti i neofascismi, post-fascismi contemporanei tentano di recuperare le barriere locali. Fuori di qui l'extracomunitario, fuori non funziona. Per semplice motivo che oggi la ricchezza prodotta nei circuiti borsistici è 97 volte superiore alla ricchezza che qualunque territorio può seguire per sfamare le proprie persone. Per cui si è sganciato il capitalismo dai territori. Il capitalismo è sempre fare profitti, oggi conviene investendo in borsa, perché se uno fa il broker e c'ha la soffiata giusta, c'ha la dritta giusta, fa profitti nel giro di 10 minuti, comprando una cosa a Hong Kong e rivendendola a Wall Street. E hai già fatto soldi. Se tu vuoi produrre lo spazzino per lenti, lo devi concepire, devi trovare i soldi per avviare l'impresa. Avvii l'impresa, lo commercializzi e poi fai profitti. Quanto passa? 6 mesi? 8 mesi? 3 mesi? Cosa vuoi che sia di fronte a 10 minuti? Lo spirito capitalistico, quello di Weberiana memoria, quello di chi se avete letto Bundenbrock, che è l'opinione del capitalismo, che fa cose non solo per il proprio profitto, ma a beneficio della società, così si salva dal senso di colpa di aver fatto affari in questo mondo, mentre il cristianesimo diceva che non vale la vita in questo mondo, il senso della vita non sta in questo mondo, sta nell'altro mondo. Però i comunisti fanno affari in questo mondo. Allora Weber inventa il calvinismo da esonera dal senso di colpa. Se fai affari ti vanno bene, è segno che sei sotto la grazia di Dio. Lo dice Max Weber. Vale per l'Ottocento, vale per il Novecento, per la finanza non vale. Perché la finanza non fa affari di M di con 1, come diceva Max nella. La finanza fa affari di e di con 1. Investo 100 e guadagno 110, passo 10 minuti. Nessun'altra impresa reale può guadagnare 10 in 10 minuti. Perché ci vogliono i mezzi strutturali, degli obiettivi per vendere gli spazi di patente a tutta la popolazione mondiale. Li devi fare, li devi commerciare. Ma sono 6 mesi. Allora, questo capitalismo sradica e non si riradica se non nella dimensione virtuale delle borse.
Professore, questo la devo dire di cuore. Tra di loro non pagano gli interessi. Io l'ho tanto, dico, perché non pagate 0,1 a manco i giochi virtuali tra voi banche che fate le porcate? Ma guardato male. E ogni volta che arriva abbassa gli occhi. Dico, perché non pagate le tasse anche voi?
Ma dove?
Tra l'operazione tra le loro banche che fanno.
Il problema è la Tobin Tax, che è stata inventata da un primo nome dell'economia. Cioè non dal no global, attenzione. Sì, sì. Noi hanno detto che come tutte le attività economiche vanno tassate per tutelare lo Stato. Ma se io faccio affari sul web come broker e compro un'azione a Hong Kong e la vendo a Wall Street, a chi pago le tasse di questa transazione? A Hong Kong, a Wall Street? Dovrei intasco i miei soldi in un paradiso fiscale? Cioè è una dinamica del prelievo fiscale che sfugge al controllo dello Stato perché non avviene sul territorio statale. Noi la Tobin Tax è proprio questo, che dove lo facciamo, devono convenzionalmente decidere che allora dove si realizza il profitto, l'investimento di Wall Street, la borsa di Wall Street, allora lì lo Stato americano li tassa, ma è una convenzione.
Però la Tobin Tax era nata per intervenire e fare in modo che queste transazioni non nascessero. Nel senso, la Tobin Tax voleva evitare che queste transazioni ci fossero?
No, non voleva evitare questo, voleva evitare la volatilità degli investimenti dei capitali nei vari stati. Volatilità data dal fatto che...
Ma cioè, l'obiettivo non era guadagnare soldi sulla transazione?
No, voleva evitare il mordi e fuggi dei capitali. Cioè io investo 100 milioni in Cile e dopo 10 minuti mi rivendo questo capitale a Wall Street e spiazzo i cileni dall'avere questi 100 milioni che magari ci costruiscono qualche scuola. E quello che è avvenuto nel 97 in Thailandia. Tutti i soldi, tutti i capitali del mondo affluivano in Thailandia perché c'era una buona prospettiva di business nell'edilizia alberghiera. Sì, perché Phuket, non so se avete sentito, la spiaggia più bella del mondo si trova in Thailandia a Phuket, tutti a costruire l'alberghiera a Phuket. Qualcuno ha fatto i conti che stavano costruendo posti letto superiori alla quota di mercato che la Thailandia poteva intercettare. Sono 800 milioni di turisti ogni anno, quanto ne posso intercettare ad andare a fuga? 40 milioni? Stanno costruendo 50 milioni di posti letto. Quindi gli analisti hanno detto questo business va a scoppiare. va a implodere. E nel giro di una notte, con un semplice clic di computer, hanno distorto i capitali, sono i grandi fondi di pensione americani, hanno distorto i capitali dalla Thailandia e li hanno portati in Russia, in altrove, dove c'erano